come avvenne nella Chiesa primitiva, quando sorsero delle cose e c'erano delle discussioni riguardo a diversi argomenti, essi si radunarono insieme a Gerusalemme per parlare in merito alle cose in questione. E noi vedremo dalla parola di Dio che non tutti sono incaricati a trattare tutti i problemi e le domande che sorgono nel corpo di Cristo. Noi vediamo, se andiamo nella parola di Dio, in realtà avevo programmato di dare tutti i saluti, ma sembra che ogni cosa non abbia così tanta importanza come la parola di Dio, della quale siamo diventati una parte in questa generazione. Abbiamo ricevuto un telegramma qui in cui ci salutano nel nome di Gesù Cristo con la terza epistola di Giovanni verso 2, che possiamo tutti prosperare, stare bene in salute e nello spirito. Abbiamo ricevuto una lettera dal fratello Bisclin, abbiamo ricevuto una lettera dal fratello Sainin e diversi fratelli ci hanno scritto per augurarci le benedizioni di Dio durante queste riunioni e servizi. E siccome siamo radunati stamattina, voglio prendermi la libertà di dire alcune cose in questo servizio e poi andremo nelle domande questo pomeriggio e negli altri servizi. Ma giusto affinché comprendiate la mia situazione e comprendiate perché c'è un peso nel mio cuore per il ministero e la parola di Dio e il messaggio dell'ora in questo tempo. Se volete criticare ciò che viene detto, per favore fatelo. È un vostro diritto. Io non chiederò ad alcuno di ricevere ciecamente ciò che viene detto. Ma come dice la Scrittura, parlino due o tre e gli altri giudichino per arrivare a comprendere ciò che viene detto. È tempo di chiamare le cose per nome. È tempo di prendere coscienza di quelle cose che non sono giuste al cospetto di Dio. Noi possiamo chiudere i nostri occhi e andare avanti come abbiamo fatto negli anni passati. Tuttavia, io credo con tutto il mio cuore che il Signore Gesù Cristo ritorna per una sposa adorna e preparata, unita sotto un solo capo, il Signore Gesù Cristo. Il tempo è giunto in cui non dobbiamo prendere parte per uomini che Dio usa, ma il tempo è giunto di prendere parte per Gesù. Ed Egli è la parola. Talvolta abbiamo dei sostenitori cristiani. Uno prende posizione per questo e l'altro per quello. E c'è un turbamento che va avanti. Non abbiamo bisogno di tutto ciò. Se noi vediamo Gesù Cristo come capo della Chiesa, ed Egli è l'unico che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. I profeti hanno il loro posto, gli apostoli hanno il loro posto, pastori e insegnanti, ciascuno ha il suo posto. Ma l'unica voce che viene udita in mezzo ai sette candelabri d'oro è la voce del Signore Gesù Cristo. E a meno che qualcuno dica ciò che Egli ha detto, Allora sarà meglio che esaminiamo ciò che diciamo. È qualcosa di serio. E amici, vorrei condividere alcuni pensieri con voi dal libro degli Atti, il capitolo 15. E poi naturalmente dovrò andare in alcune cose personali questa mattina, giusto per farvi sapere come Dio si è occupato delle cose ed è stato con noi e con l'opera. Atti capitolo 15 si occupa di numerosi versi in particolare per tirar fuori il punto, per mostrare in che modo Dio tratta nella sua Chiesa, se sorge qualcosa che deve essere risolta. Prima di tutto, leggiamo qui, nell'ultima parte del verso 2. Fu deciso che salissero a Gerusalemme agli apostoli ed anziani per trattare questa questione. C'era una questione. Alcuni fratelli erano sorti con insegnamenti che avevano causato confusione. E la confusione non doveva rimanere. Ma la decisione fu presa che questi uomini dovevano andare a Gerusalemme, e la scrittura dice qui, agli apostoli ed anziani per trattare questa questione. Non dice ad una riunione ministeriale, non dice a degli evangelisti, non dice a dei pastori, non dice a dei profeti, non dice a degli insegnanti, bensì dice agli apostoli ed anziani per trattare questa questione. Ora noi abbiamo già detto che tutti i ministeri hanno il loro posto nel corpo di Cristo. Il profeta è il veggente, egli riceve le rivelazioni di Dio e le dà alla Chiesa. Ma poi ci sono ministeri come gli apostoli che sono mandati, non mandati da una Chiesa, non mandati da una denominazione e non mandati da se stessi, ma mandati da Dio con un incarico diretto per la Chiesa universale. Come gli anziani sono posti in una Chiesa locale, così gli apostoli sono posti come sorveglianti nella Chiesa del Dio vivente, ed essi hanno una grande responsabilità se si arriva a cose concernenti la dottrina o qualsiasi cosa possa essere nella Chiesa del Dio vivente. Ora andiamo avanti con il verso 4. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani. Avete notato che qui è riferito alla Chiesa a Gerusalemme ed anche agli apostoli e agli anziani. Ora, là c'erano molti altri che erano insegnanti e profeti, e c'erano molti ministri, ma giusto in riferimento alla chiarificazione di una dottrina, noi vediamo la Chiesa radunarsi insieme, e gli apostoli e gli anziani sono menzionati in particolare, e qui dice, e riferirono le grandi cose che Dio aveva operato per mezzo di loro. Ora, nel verso 6, allora gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare questo problema. Noi vediamo di nuovo che in primo luogo sono menzionati gli apostoli e secondariamente gli anziani. Ora, questo è il modo scritturale. Come abbiamo detto, ci sono chiese locali e c'è la Chiesa universale. Quelli che avevano una responsabilità nella Chiesa locale e quelli che avevano una responsabilità nella Chiesa universale se possiamo usare questa parola, si radunarono insieme, perché si tratta di questo. Un evangelista va e viene, e certe volte lo si può chiamare un evangelista volante. Egli non conosce i problemi che lascia dietro in una chiesa locale. E certe volte persino un altro ministero non considera cosa attraversa una chiesa locale dopo che un uomo ha visitato un luogo. Delle volte ci vogliono mesi per riparare il danno fatto in alcune riunioni. Una riunione potrebbe essere sufficiente a causare un danno che forse per essere riparato non so quanto tempo potrebbe prendere. Tuttavia, qui vediamo che gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare questo problema. E poi naturalmente la discussione è andata avanti e si è riscaldata un po'. E ognuno aveva la possibilità di parlare. E poi all'improvviso qualcuno si è alzato dicendo: un momento, voi sapete che Dio ha incaricato me come oratore in mezzo a voi per dire qualcosa. Così Dio non lascerà mai che la confusione vada avanti per sempre. Il tempo deve arrivare in cui le cose devono essere dette nella volontà di Dio al tempo giusto per dare una chiarificazione. Ora dice qui nel verso 10: ora dunque, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare? In questo messaggio, talvolta, un giogo è messo sul collo dei discepoli di Gesù Cristo. Tuttavia, un giogo che non è mai stato sul collo di alcuno, come una vera questione nei tempi passati. Così dobbiamo osservare se forse abbiamo frainteso qualcosa che noi pensiamo sia giusta. Ma poi dobbiamo radunarci, e questo è il motivo per cui ci raduniamo, per parlare in merito alle cose in questione, nel messaggio che noi crediamo sia venuto da Dio tramite un incarico divino e ispirazione dello Spirito Santo. Ma allo stesso tempo dobbiamo essere fiduciosi che non c'è mai stata una generazione con una confusione, con un odio, con tutte le dissensioni come avviene ora. Ed ognuno afferma da sé di avere ragione e di avere il diritto e così via. Tuttavia, dov'è l'amore di Dio? Quando ci consideriamo gli uni e gli altri e non guardiamo a noi stessi, e se qualcuno pensa di avere il diritto di essere orgoglioso, allora ci faccia sapere di cosa deve vantarsi. Ci faccia sapere qual è questo vanto. Se pensate di essere qualcuno, fateci sapere il motivo per il quale pensate di essere qualcuno. Fateci conoscere il motivo e poi forse comprenderemo perché siete nel modo in cui siete. Ma se non c'è un motivo, se è Dio che fa una chiamata, che dà un ministero, che dà tutte le benedizioni, allora lasciateci decidere che tutto l'onore e la gloria va a Dio. E qualsiasi cosa abbiamo fatto non è stata fatta con le nostre forze, ma Dio l'ha fatto attraverso di noi, tramite una chiamata al ministero o un dono che egli ha posto nel corpo, non affinché qualcuno sia orgoglioso, ma per l'edificazione e l'unità, per l'edificazione della Chiesa del Dio vivente. Nel verso 13 sta scritto: quando essi tacquero, Giacomo prese la parola e disse: fratelli, ascoltatemi. Simone ha raccontato come per la prima volta Dio ha visitato i gentili per scegliersi da quelli un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti come è scritto. Dunque, ognuno che sta per dare una risposta ad una domanda deve dare la risposta in accordo con tutto quello che i profeti e gli apostoli hanno già detto. Quest'uomo qui non disse: fratelli, voi sapete che il Signore mi ha chiamato e mi ha dato un bel posto nella Chiesa, mi ha dato una responsabilità. No, egli ritornò con tutta la sua chiamata e ministero, ritornò alle parole dei profeti per sostenere quello che egli diceva ora alla Chiesa del Nuovo Testamento. Miei cari amici, noi dobbiamo fare lo stesso. Dobbiamo ritornare alla dottrina degli apostoli e dei profeti, perché la Bibbia dichiara che la Chiesa del Nuovo Testamento è edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, in cui Gesù Cristo è la pietra angolare ed egli è anche la pietra della vetta. E siccome ora siamo vicini alla venuta della pietra della vetta, dovremmo fare la stessa cosa come i discepoli, i cristiani e i credenti hanno fatto nel primo secolo cristiano. Essi ritornarono alle parole dei profeti. Loro non dissero: lo sai che io conosco tanto del messaggio e della Bibbia? Loro dissero: ritorniamo e vediamo ciò che i profeti hanno detto, affinché possiamo avere una linea guida. Ciò di cui abbiamo bisogno è una linea guida, e la linea guida non è ciò con cui il fratello Frank viene avanti. La linea guida è ciò che è stato rivelato agli apostoli e ai profeti. E questa è la nostra linea guida. E se noi riconosciamo questo e sappiamo questo e dimentichiamo tutte le nuove rivelazioni, le nuove idee, ciò che vogliamo è la vecchia parola di Dio posta sul candelabro, nella nuova luce della rivelazione di Gesù Cristo in questa generazione. Noi vogliamo la vecchia parola di Dio che esce nuova e vista alla luce della rivelazione di Dio in questo tempo. Tuttavia, come sappiamo che uno esclude l'altro semplicemente perché non concorda con le nuove cose che vengono portate e introdotte. Miei cari amici, io lo so che vengono dette molte cose in merito ad ognuno e presumo che io non sia escluso da ciò. Ma una cosa io posso dire, e voi siete i miei testimoni e Dio mi è testimone. Io non ho ricevuto una sola rivelazione in aggiunta a ciò che è stato rivelato tramite il ministero profetico. Tuttavia, se posso dire questo, allo stesso tempo che lo stesso Spirito Santo ha avuto la sua via con noi, guidandoci in una più profonda comprensione delle Scritture e di tutte le cose che sono state già rivelate nel ministero profetico. Ma io non potrei mettere il mio dito su una sola rivelazione che io abbia ricevuto, neanche una sola rivelazione. Ma per la grazia di Dio, come ho detto, abbiamo il privilegio, sotto la guida dello Spirito Santo, di essere guidati più in profondità nelle cose che Dio ha rivelato. Giusto per darvi un esempio, per esempio, se il fratello Branham ha parlato in merito alla semenza del serpente, allora forse egli ha usato una scrittura e poi quando il tempo è giunto che Dio ha mostrato queste verità e noi le abbiamo trattate, noi abbiamo usato 17 o 18 diverse scritture per sostenere quella dottrina e la verità di ciò che Dio ha dato attraverso il ministero profetico. Per esempio, il fratello Branham poteva dire: lo stesso angelo che è venuto da me il 7 maggio 1946 è il medesimo che mi ha rivelato ciò che è accaduto nel giardino dell'Eden. Ma poi, quando io vado a predicare da qualche parte su questo soggetto, non posso dire: ascoltate, un angelo è venuto al fratello Branham. Io devo dire: ascoltate, amici, questo è ciò che dice la scrittura. E poi andiamo attraverso le scritture, dalla Genesi all'Apocalisse, mostrando la vera parola del Dio Onnipotente. Comprendete di cosa sto parlando? Non aggiungere, ma dare i riferimenti scritturali nell'Antico e nel Nuovo Testamento, mostrando l'infallibilità della rivelazione che Dio ha dato, ma non cercando di apparire con qualcosa di nuovo. Ed è la stessa cosa con molti punti della scrittura che sono stati dati tramite rivelazione divina, perché io credo, investigando le scritture, se le cose stanno così, allora non devo andare in giro e dire: il profeta ha detto, ma devo essere sicuro che la scritturale verità è insegnamento, affinché in piena certezza possiamo predicare ovunque siamo e sapere che possiamo stare fermi persino se ci vengono fatte delle domande. Voi non potete dire quello che ha detto il fratello Branham, cioè è meraviglioso, tuttavia dovete essere in grado di dire: ecco, lo dice la scrittura, questo è il fondamento che sussiste per sempre. E secondo la mia comprensione, il fratello Branham stesso disse che ogni rivelazione che Dio dà è una rivelazione scritturale. Non c'è nulla fuori la parola, è nella parola di Dio. Ora, io lo so che ci sono delle affermazioni in merito ai sette tuoni, ai sette suggelli, eccetera. Io sono a conoscenza di queste cose. Forse tratteremo pure questi soggetti durante le nostre riunioni qui. Tuttavia, io credo che tutto ciò che Dio fa è già da qualche parte nella Bibbia. È da qualche parte. Se lo vediamo o no, deve essere da qualche parte nella parola di Dio. Così, non abbiamo bisogno di preoccuparci, ma dobbiamo trovare noi stessi e il nostro posto nella parola di Dio, prima che possiamo andare avanti. Ora, nel verso 22 dice: allora parve bene agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba degli uomini scelti da loro, Giuda soprannominato Barsabba e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli. Ora noi vediamo che dopo che la discussione aveva avuto luogo a Gerusalemme, la scrittura dice: allora parve bene agli apostoli e agli anziani, non gli evangelisti, non gli insegnanti, ma gli apostoli e gli anziani e con tutta la Chiesa. Furono scelti degli uomini sotto la guida divina per portare la giusta dottrina alla Chiesa, restando su ciò e dicendo: questo è ciò che lo Spirito Santo ha rivelato ai suoi apostoli, in accordo con gli anziani e con l'intera Chiesa. Ora andate avanti e portate la stessa parola fino all'estremità della terra. Questo è, miei cari amici, il motivo per cui ci siamo radunati insieme per alcuni giorni per trovare la mente del Signore. E amici, io vengo col verso 28 in cui è scritto: infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi. Molte cose sembrano buone a noi, tuttavia la domanda è se queste cose sembrano buone allo Spirito Santo. Tuttavia la Sacra Scrittura dice, infatti è parso bene allo Spirito Santo. Miei cari amici, se noi piazziamo Cristo al primo posto e dimentichiamo noi stessi e rinneghiamo noi stessi e aspettiamo finché Egli dia la risposta, e la sua risposta viene attraverso la sua parola, tramite la rivelazione dello Spirito Santo. Ora, quando vedete qui scritto è parso bene allo Spirito Santo, cosa ha fatto lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è tornato indietro a ciò che i profeti avevano già detto e ha preso quella scrittura che era stata data sotto l'ispirazione divina attraverso i profeti e ha portato la stessa scrittura e l'ha mostrata. Molte persone dicono, io ho ricevuto una rivelazione dallo Spirito Santo. Se l'avete, la vostra rivelazione viene nella stessa maniera come l'hanno ricevuta Pietro e Giacomo. Ma poi dovete essere in grado, come lo furono loro, di dire, e con ciò si accordano tutte le parole dei profeti come è scritto. Questo è ciò che fa lo Spirito Santo. Egli non cerca da qualche parte in aria finché troviate qualcosa che a voi sembra buona, ma lo Spirito Santo va nella parola, prende la parola, risolve i problemi e dà la risposta tramite le Sacre Scritture. Così, miei cari amici, noi daremo spazio ad ognuno che vuole predicare qui. Tuttavia, questa è la regola scritturale. Non cercate ciò nell'aria, dovrete portarlo giù per verificarlo. Portateci nella parola di Dio, poiché noi crediamo che la scrittura è venuta tramite l'ispirazione dello Spirito Santo, e lo stesso Spirito Santo è qui per prendere la stessa parola e darla, secondo il bisogno, al corpo di Cristo in questa generazione. Voi potreste pensare, io non ho bisogno di sedere qui e ascoltare quello che il fratello Frank dice. Perché non avete bisogno? Tuttavia, miei cari amici, ci sono delle responsabilità che voi avete e che io ho. E se noi vogliamo farlo, dovremmo umiliarci abbastanza e ringraziare Dio se dei punti vengono esposti per ritornare alla parola dell'Onnipotente in questi ultimi giorni. Se vi dicessi i nomi di coloro che sono venuti da me a parlare in merito ai sette tuoni, c'era un uomo seduto nella parte posteriore della mia automobile mentre guidavo sull'autostrada in Germania e all'improvviso gli disse, fratello Frank, ho udito una voce che diceva a te sarà dato di comprendere il mistero dei sette tuoni. E amici miei, pensai che fosse caduto un fulmine perché ero così sorpreso. E voi udite molte cose in giro. Noi non vogliamo nulla di tali cose. Quello che vogliamo sono dei sobri uomini di Dio che sono provati nel ministero, che sono provati nella chiesa locale, che hanno Dio dietro di loro e sono confermati nel loro incarico dal Dio Onnipotente. Molte volte delle persone non hanno persino una chiesa locale. Loro stessi non si sottomettono sotto la mano di Dio e alle Sacre Scritture. Loro viaggiano semplicemente. Miei cari amici, e questo lo prendo come esempio. Il fratello Branham aveva la sua chiesa locale, aveva la sua propria base, e da là egli si spingeva avanti. Ed ogni vero uomo di Dio che è stato usato nel passato ha dovuto essere provato là dove è stato. E poi, quando la fiducia era in quell'uomo che Dio aveva suscitato, e naturalmente noi sappiamo che non si tratta solo di fiducia, ma Dio deve essere in ciò. E in breve sarà conosciuto. E se noi guardiamo indietro qui, quando abbiamo ricevuto il messaggio nel 1958, ritornando dagli Stati Uniti, forse proprio così soli come forse si poteva essere in tutta l'Europa o in questo continente, perché molti avevano sentito predicare il fratello Branham e lo stimavano come evangelista e non come uomo di Dio. ma è stato nel giugno 1958, quando ho assistito ad una conferenza a Dallas, Texas, che sono andato da Leo e Gene, che in quel tempo prendevano le registrazioni. Ed io dissi: amici, io vedo la differenza tra quest'uomo, William Branham, e il resto degli evangelisti. Potete dirmi ciò che lui insegna e qual è la sua dottrina? Perché io so che Dio è con lui. Di più non sapevo in quel tempo, tuttavia sapevo che era un vaso diverso. Io lo avevo ascoltato nel 1955, eravamo felici, sapevamo che egli era uno speciale uomo di Dio. Dal primo momento in cui egli andò al pulpito, seppi che questo uomo era un uomo di Dio. E non dimenticherò mai quando gli ho stretto la mano per la prima volta. È stato nella reception dell'hotel. Ed io stavo chiedendo nella reception dove si trovasse lui, la sua stanza, eccetera. E mia moglie stava all'entrata. Le avevo suggerito di aspettare là finché avessi domandato. E poi la porta si aprì e il fratello Argenbright, il dottor Gugumbull, Bill Paul e il fratello Branham entrarono. E con alcune parole inglese, in quel tempo, con sorpresa, lo parlavo già fluentemente. E quell'uomo disse: non avete più bisogno di altre informazioni, il gentiluomo è entrato proprio ora. Ed io stavo là. Il fratello Branham entrò, si fermò così, si girò verso di me e disse: tu sei un predicatore del Vangelo di Gesù Cristo. Si girò verso destra, dove stava mia moglie, e disse: quella è tua moglie. Io lo avevo visto soltanto in una riunione con 15.000 persone. Non l'avevo mai incontrato personalmente, non ero mai stato insieme a lui. E amici, le mie lacrime cominciarono a cadere sul pavimento. Non avevo mai visto un uomo di Dio in vita mia e non ne aspettavo di vederne uno come lo era quest'uomo. Ma in ogni caso, da quel tempo, bramavamo sempre di sentire di nuovo questo uomo di Dio. Chiunque veniva e predicava non era come quell'uomo. Ed avevamo la brama di conoscere di più in merito alla parola di Dio in questo tempo. E così abbiamo seguito il suo ministero durante gli anni. Ora vengo al punto, fratelli, e questo suonerà molto personale. Potete condannarmi se lo desiderate, dimenticatemi se lo volete. Tuttavia, devo dire questo, che il nostro ministero e il nostro collegamento con il fratello Branham e il suo ministero non è che andavamo a pescare insieme, né che andavamo a caccia insieme. Io sono stato insieme al fratello Branham, egli guidava la macchina ed ero seduto accanto a lui. Noi abbiamo mangiato alla stessa tavola, siamo stati insieme in svariate occasioni, non solo qui ma anche in casa sua a Jeffersonville, in vari luoghi. Ma questo non è il mio collegamento. Il mio collegamento con il ministero del fratello Branham è un incarico divino. Non delle cose personali, ma un incarico divino. E amici, era il 2 aprile 1962, nella città di Krefeld, Luisenstrasse numero 160. Il 2 aprile 1962. Avevo appena guardato fuori dalla finestra. Era un meraviglioso mattino. Il sole non era ancora spuntato, ma era in procinto di sorgere. E mentre guardavo attraverso la finestra, che era verso oriente, dalla destra della finestra venne la voce udibile del Signore: come voi udite le mie parole proprio ora. Furono dette queste parole: mio servitore, il tuo tempo per questa città in breve sarà passato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. Amici, sono quasi svenuto. Io posso dirvi il modo preciso in cui la voce ha parlato. Potrei imitarla, potrei ripeterla con il tono in cui ha parlato. Non erano rimaste forze nel mio corpo. Dissi semplicemente queste parole: Signore, loro non mi ascolteranno. hanno tutto in abbondanza, non sono pronti ad ascoltarmi. Avevo appena finito di dire queste parole quando la stessa voce parlò di nuovo. Mio servitore, il tempo verrà in cui ti ascolteranno. Immagazzina del cibo, perché sta per venire una carestia. Allora tu starai in mezzo alla gente per distribuire il cibo. Queste parole sono vere qui, oggi, e saranno vere al seggio del giudizio di Cristo. Il mio incarico era in una duplice maniera. In primo luogo, di andare a predicare la parola. In secondo luogo, di distribuire il cibo spirituale che era stato immagazzinato. Ora, io ho fatto questo. Abbiamo pubblicato i sermoni del fratello Branham in lingua tedesca, più di 500.000 di copie. Abbiamo distribuito il cibo spirituale in ogni modo possibile. Allo stesso tempo, secondo l'incarico divino, ho viaggiato intorno alla terra predicando la parola di Dio in questo tempo. Io lo so che ci sono alcuni che pensano che ciò non dovrebbe essere fatto, ma quella è la vostra convinzione. Io devo fare quello che il Signore mi ha detto di fare. E se c'è un uomo sulla faccia della terra che può mettere la mano nel suo cuore e alzare l'altra al cielo e dire che Dio lo ha incaricato, allora andrò a sedermi. Andrò a sedermi. Se potete dirmi il tempo, il giorno, l'anno, l'ora in cui avete avuto una diretta chiamata e incarico dal Dio Onnipotente di predicare la parola e di distribuire il cibo spirituale al tempo convenevole, che è venuto tramite il ministero del servitore profeta di Dio William Branham, allora alzatevi e ditelo. Miei cari amici, l'ora è giunta in cui dobbiamo prendere le cose seriamente. Oggi ognuno dice: io ho ricevuto una chiamata, ho ricevuto una chiamata. E qual è il risultato delle molte chiamate? Amici, se abbiamo una vera chiamata da Dio, è per l'edificazione del corpo di Cristo. Ed io non ho mai trascinato discepoli dietro di me. E se ciascuno può mostrare questo in ogni nazione intorno alla terra, poiché devo dirvi che lo stesso Signore che mi ha parlato con voce udibile, dicendomi in quel tempo: io ti condurrò in che maniera le cose dovranno essere fatte. E subito mi fu detto di non stabilire alcuna chiesa in alcun posto intorno al mondo, neppure nella mia nazione. Io non devo in alcun modo stabilire una chiesa locale, tranne la chiesa locale che era già qui, che in quel tempo era composta da un piccolo numero. Io ho preso con serietà, per quanto io sappia, l'incarico che Dio mi ha dato. Ho cercato di stare lontano da tutto ciò che causa fraintendimenti. Tuttavia, a volte, se prendete la vostra posizione, qualcuno fraintende. Ma ci sono anche quelli che comprendono le cose di Dio in questo tempo. E amici, io sto per dirvi alcune cose che sono accadute da quel tempo. Ed io provo dispiacere per ogni pensiero che qualcuno abbia potuto dire o menzionato qualcosa al riguardo. Un ministero che dovrebbe seguire il ministero del profeta. Io non lo credo. Io non credo che ci sia bisogno di un Elia e non credo che ci sia bisogno di un Giosuè. Tutto ciò che crede è questo: c'è bisogno di prendere la parola rivelata di Dio e vivere di conseguenza. Ed ognuno che è parte, un membro del corpo di Cristo, ha ugualmente accesso alle cose di Dio. Ci sono dei ministeri nel corpo di Cristo. Tuttavia, se qualcuno pensa di essere un prosecutore, allora devo chiedervi dov'è che la Scrittura dice che qualcuno sarebbe un prosecutore di quel profeta che dovrebbe venire prima del grande e terribile giorno del Signore. C'è una promessa nella parola di Dio? La mia Bibbia mi dice che il profeta sarebbe venuto prima del grande e terribile giorno del Signore. E come è stato detto al fratello Branham, il tuo messaggio precederà la seconda venuta di Cristo. Non è stato detto un altro sorgerà, ma il tuo messaggio precederà la seconda venuta di Cristo. Così, se siamo in Germania, in Africa, in Asia o in qualsiasi parte di questa terra, siamo ambasciatori di Cristo. Ecco tutto ciò che siamo. E predichiamo la parola di Dio nel modo in cui è stata rivelata tramite l'ispirazione dello Spirito Santo. Non c'è bisogno di chiedere chi è grande e chi è piccolo, perché poi ognuno vuole essere qualcosa. No, io semplicemente affermo di essere ciò che Dio mi ha ordinato di essere. Qualcuno che predica la sua parola e che distribuisce il cibo spirituale che è stato immagazzinato. E nessuna volta ho affermato di essere qualcosa, come talvolta abbiamo sentito che le persone affermano. Io sono semplicemente un membro nel corpo di Cristo, come voi. Io credo che i ministeri possono essere diversi, ma c'è un solo capo, e quello è Gesù Cristo. Così, per favore, comprendete che io sono felice di vedervi qui e riconosco ogni fratello nel Signore come avendo parte nella distribuzione della parola di Dio, nella proclamazione del messaggio dell'ora. Tuttavia, il tempo è giunto di sedersi, esporre le cose e ritornare alla parola. E poi, naturalmente, noi ritorniamo alla Scrittura, dove c'erano gli apostoli e gli anziani. Così un apostolo è qualcuno mandato. Io non ho mai pensato in questo termine a me stesso, ma forse Dio mi ha mandato e forse c'è una responsabilità con un ministero. E non voglio che alcuno mi fraintenda, perché ciò viene fatto così facilmente. Tuttavia, devo dire molto chiaramente, io non voglio essere identificato con tutto ciò che va avanti in questo messaggio. Io voglio essere semplicemente identificato con il profeta che Dio ha mandato e con la vera parola del Dio Onnipotente che è stata rivelata in questa generazione. Io non voglio essere identificato con tutte le interpretazioni. E siccome non voglio che si faccia così, molti non sono persino qui oggi, perché io non vedo le cose nel modo in cui le vedono loro. Come per esempio, se andate in Brasile, devo parlare molto apertamente al riguardo, un fratello là aspetta che il fratello Branham risorga e c'è una sedia sulla piattaforma per il fratello Branham quando egli risusciterà dai morti. Ed egli è un intimo amico di Billy Paul. E quando ero là dissi, amici, io non la vedo in questo modo. E la conseguenza è stata che mi hanno chiamato anticristo e altro ancora. Soltanto perché non vedevo le cose nel modo in cui le vedono loro. Ebbene, se il fratello Branham risuscitasse dai morti, sono certo che non avrebbe bisogno della mia sedia. Egli non avrebbe bisogno di tutta questa preparazione, sia un aeroplano né qualsiasi altra cosa possa essere. Ma non c'è nessuno di carattere che proferisca la verità e faccia ritornare le persone da tutta questa idolatria e da ogni spirito malvagio che fuorvia i figli di Dio in questa generazione. Tuttavia è giunto il tempo di dirlo e vorrei che tutto il mondo l'ascoltasse. Noi siamo parte della parola di Dio, non facciamo parte di tutte le interpretazioni. Se Dio fa qualcosa, la responsabilità è sua. Egli non ha bisogno che io vada intorno e dica il profeta risusciterà, egli risusciterà la sposa, egli guiderà i cavalli bianchi, egli farà questo. La mia chiamata è per predicare la parola. Poi, se voi mi mostrate tutte queste cose che loro affermano di credere nella parola, io predicherò la parola. Tuttavia, prima di tutto, voi dovete mostrarmi ciò che dite nella parola. Così, miei cari amici, in queste parti che sono dinanzi a noi, tratteremo tutti i soggetti controversi e non ne risparmieremo alcuno. No, il tempo è giunto in cui non possiamo andare avanti così, perché noi crediamo che la sposa non può trovarsi in confusione fino al momento in cui Gesù Cristo ritornerà. Ci deve essere una separazione fra la luce e le tenebre, fra ciò che è giusto e ciò che è errato. Noi dobbiamo sapere ciò che è da Dio e ciò che non lo è. Si deve sapere. Non c'è altra possibilità. Tuttavia, miei cari amici, io so che sarebbe molto duro per alcuni di voi di credere le cose scritturali e le profezie della Bibbia nelle visioni e nelle cose che Dio fa. Tuttavia, se voi non lo credete, credo che dovreste tenerlo per voi stessi e non parlare contro qualcosa che noi crediamo sia stata dallo Spirito Santo. Ora, se voi pensate diversamente, è un vostro diritto e forse dovete fare ciò che state facendo. Persino se giudicate, forse il vostro giudizio verrà sopra di voi un certo giorno. Tuttavia, noi non abbiamo solo un testimone o due o tre. Noi abbiamo testimoni sin dall'inizio di questo ministero, delle cose che Dio ha fatto. E amici, è stata la sera del 31 dicembre 1965. Noi non sapevamo nulla della dipartita del fratello Branham, non lo sapevamo. E non vi dirò ogni cosa perché ciò che dirò è già stato frainteso da alcuni. Tuttavia, l'angelo del Signore è entrato nel luogo dove noi stavamo adorando in quel tempo. Eravamo circa 50 o 60 persone presenti. Io non posso raccontarvi l'esperienza di queste 5 ore del nostro raduno in quel giorno. Ma egli non è venuto soltanto con la coppa d'incenso, con la coppa d'oro d'incenso, insieme alla preghiera dei santi. Ed egli stava con questa coppa d'incenso davanti ad ogni persona e quella persona iniziava a pregare. Noi non avevamo mai avuto una simile riunione o esperienza in tutta la nostra vita. E dopo che ha pregato l'ultima persona, la coppa traboccava. Poi vennero visioni e profezie, messaggi in lingue ed interpretazioni, complessivamente 7. Durante quel tempo fu detto: la spada è posta nella tua mano. Io non lo credevo. Non volevo avere a che fare con ogni cosa di ciò che era stato detto, perché concerneva il mio ministero. Io pensai nel mio cuore: no, la spada è nelle mani di William Branham, il profeta di Dio, non sapendo che egli si era dipartito il 24 dicembre, che è il mio compleanno. Ma questo avvenne solo alcuni giorni dopo, e lo Spirito di Dio ci diede numerose cose, persino ciò che sarebbe accaduto negli anni a venire in questo ministero. E amici, io non posso entrare in tutto ciò che fu detto, ma secondo la descrizione deve essere stato lo stesso angelo di cui parlava il fratello Branham. Io non so se lo fosse, ma secondo la descrizione potrebbe essere stato lui. Tuttavia, in ogni caso, poi venne il tempo in cui dovette andare al funerale. E sapete, il vero funerale è stato nell'aprile 1966. Io andai là e vi dico che piansi molto. Pioveva forte ed io stavo vicino alla tomba e dissi: oh Dio, se quest'uomo può ritornare in vita, io mi lascerò seppellire al suo posto. Ma egli non poteva ritornare in vita ed essere una benedizione per coloro che stanno sulla terra. Non riuscivo a capire come la sposa poteva essere preparata senza un simile ministero come era stato dato al fratello Branham. Il mio cuore era a pezzi e le lacrime scorrevano dai miei occhi mentre la pioggia cadeva. Amici miei, devo dirvi che non appena terminò il funerale, mi ricordai che doveva cadere un fulmine delle cose che il Signore aveva annunciato e mostrato in visione e che sarebbero avvenute. E proprio là, a Jeffersonville, Indiana, proprio là, al cimitero, tutto ciò mi ritornò in mente. Ed io potevo vedere davanti a me che quelle cose che il Signore ci aveva rivelato e annunciato ora stavano per essere adempiute. E ho cercato di trovare dei fratelli che venissero con me per dare testimonianza delle cose che avevano visto e udito. E in mezzo a tutti i fratelli che ho incontrato in quel tempo, il fratello Perry Green disse: fratello Frank, se posso darti qualche aiuto recando testimonianza, voglio venire. E non appena ritornai, cominciai ad organizzare delle riunioni qui attraverso l'Europa in numerose nazioni. Ed è stato realmente il tempo, nel 1966, che abbiamo iniziato con il messaggio e con l'opera di Dio in questo continente qui. Ed oggi ne possiamo vedere, possiamo andare in numerosi posti, non soltanto qui, nella parte occidentale, ma Dio ha aperto pure le porte nei paesi dell'Europa dell'Est. E amici, io credo nelle visioni, credo nei sogni, credo nei doni dello Spirito Santo. Non credo che ogni sogno sia da Dio, non credo che ognuno che pensa di essere spirituale sia spirituale, ma non possiamo allontanarci dalla cosa reale perché ci sono così tanti falsi. Se ci sono così tanti falsi, ci deve essere la cosa reale da qualche parte. E miei cari amici, le cose sono state provate sempre più dal Dio Onnipotente, confermate durante gli anni. Ora in questo luogo non diamo soltanto una profezia, ma il Signore nella sua meravigliosa grazia ha mostrato una visione e poi è venuta la profezia che descriveva quella visione, proferendo per ispirazione cosa significasse tutto ciò. Dunque, noi abbiamo visto la mano di Dio in modo veramente speciale. Tuttavia, una volta ogni tanto il Signore mi ha dato dei sogni. Quando ero in Camerun, non so chi si ricorda di questo, credo sia stato nel dicembre 1972, e mentre ero nella casa vicino alla strada là, che loro avevano affittato per me, io non riuscivo a dormire e proprio nel mezzo della notte mi addormentai ed ebbi una visione nel sogno. Vidi un grande auditorio con molte persone che prendevano posto ed io stavo in piedi come in una piattaforma osservando la folla che entrava. E quando tutti avevano preso posto, notai che molte sedie erano ancora vuote e nel mio cuore sapevo che anche queste sedie dovevano essere occupate. Proprio allora guardai alla mia sinistra e c'era un'uscita di sicurezza e proprio allora la porta fu aperta e vidi dei fratelli e delle sorelle, giovani e vecchi, che entravano in quel luogo. E una voce da sopra la piattaforma disse: questa è la parte della sposa dai paesi dell'est europeo, proprio come voi udite la mia voce adesso. Questa è la parte della sposa dei paesi dell'est europeo. E da quel tempo ho avuto un gran desiderio che anche la Russia, perché il primo fratello parlava in russo, ed io lo salutai e dissi: fratello, noi abbiamo aspettato che voi veniste e vi uniste a noi. Ora il Signore prenderà il controllo. Amici, io non posso dirvi tutte le cose, ma credo che lo Spirito di Dio si muove ancora, rivela ancora e mostra il processo e il progresso nel regno di Dio. E proprio ora, quando abbiamo preso la trasmissione in lingua russa, sembra impossibile e siamo andati a Cloverland. Il fratello Biscal fu chiamato alla stazione in Alaska e l'uomo disse: signor Frank, non c'è bisogno di venire, non abbiamo tempo. Egli non poteva prendere la trasmissione. Tuttavia sono andato, ho detto: io vengo e questa è la volontà di Dio. Io non mi fermo, amici, ma se so che Dio è in ciò, allora non mi arrendo, non mi arrendo. No. E quando sono arrivato là, quell'uomo è venuto a prendermi all'aeroporto ed io ho detto: mi aspettavo di vedere il signor Nelson. E gli ha detto: perché parla di incontrarlo? Ed allora egli mi ha spiegato perché non potevamo avere le trasmissioni in russo. Oh, disse, sì, sì. Allora mi ha spiegato che ciò era accaduto perché eravamo in territorio americano e le regole e così via. Disse: ascolta, fratello mio, questo è ciò che Dio ha mostrato e io sono qui secondo la volontà di Dio. E gli diedi una breve testimonianza e gli disse: fratello Frank, noi abbiamo la riunione alle 2. L'unica domanda è stata: di quanto tempo hai bisogno? Dissi: mezz'ora in russo, 15 minuti in inglese e 15 minuti in tedesco. E gli disse: è tua. Miei cari amici, Dio apre ancora le porte. E quando eravamo a Varsavia, e dei fratelli sono venuti e ci hanno detto come potevano ascoltare le trasmissioni in russo, qui c'è un fratello che è nato in Russia, portato dal Signore come un miracolo in questo luogo per parlare nelle trasmissioni in russo. E proprio il 24 settembre il Signore Dio in questo luogo ha chiamato dei fratelli per nome tramite profezia che sono stati ordinati al ministero in questa assemblea. Ora voi potreste dire: fratello Frank, è tutto questo vero? Sì, noi viviamo ancora nei giorni degli apostoli, siamo ancora una parte del libro degli Atti. Noi non parliamo soltanto in merito a ciò che Dio ha fatto, ma siamo nel mezzo di ciò che Dio fa ora. Come può accadere? Come si possono fare queste cose? Ma se Dio è in questo, noi possiamo vederlo. E queste sono alcune cose che desidero riferirvi, delle ultime cose che Dio ha proferito in mezzo a noi e che noi crediamo tramite ispirazione divina, dando prima una visione e poi la profezia per riferire ciò che la visione aveva mostrato. Io ne ho solo alcune qui. Non vi preoccupate e non abbiate l'impressione che ognuno profetizza ogni volta. A volte passano dei mesi senza che accada nulla. E poi il Signore si compiace di visitarci di nuovo e di parlarci in modo meraviglioso. Così siamo riconoscenti al riguardo. Qui dice: questo è stato il 2 luglio del 1975. Forse dovrei iniziare con quella del 2 giugno 1975. Qui dice: ecco, così dice il Signore, popolo mio, in realtà voi siete coloro che hanno ricevuto il messaggio dell'Aquila. Voi siete coloro che hanno udito la parola dell'angelo, il mio Vangelo eterno che è stato prima della fondazione del mondo. Ed ecco, voi siete il popolo, siete il gregge che vedrà il piazzamento della pietra della vetta. Voi arriverete alla perfezione e vedrete la mia opera compiuta. Vedrete la fine di ogni cosa perché siete la mia sposa eletta. Passate avanti perché qui c'è il Monte Santo, la città di Dio. Aprite la vostra bocca e datemi lode perché io sto per fare grandi cose in mezzo a voi. Voi siete qui per darmi lode facendo crescere la mia gloria. E voi riceverete la potenza dello Spirito Santo. Quello è il Santo in mezzo a voi, che vi ha benedetti, vi ha rallegrati e vi ha scelti per vedere la fine, la perfezione della sposa. Questa è la traduzione. Dunque, talvolta, in una traduzione è possibile non avere la parola precisa al 100% in un'altra lingua. Io spero che ognuno abbia abbastanza dello Spirito di Dio per non edificare in modo errato, solo perché la traduzione non è così perfetta come dice lo Spirito Santo. Miei cari amici, noi crediamo realmente di essere negli ultimi momenti del tempo. Crediamo che la pietra della vetta deve venire e nell'amore di Dio la parola sarà compiuta. E noi crediamo che la sposa di Cristo in questo tempo vedrà l'opera compiuta, perché siamo parte delle cose che Dio fa in questo tempo. Ora c'è qualcos'altro. Il 7 settembre 1975, ne prendiamo solo alcune. Ecco cosa dice il Signore. I miei santi, la mia sposa, è radunata in questo luogo dove io ho eretto il mio santuario. Io vi ho parlato nei tempi passati che porterò per la gloria della mia croce delle perle da diverse nazioni, per la gloria della mia croce e non per la gloria di alcun uomo. E vedrete adempiersi ciò in questo luogo, perché io ho dispiegato l'arco del mio patto ed ho parlato alle nazioni, ho benedetto la mia sposa, ho rivelato la mia parola dandola dal mio santuario. Ed ora voi siete radunati qui davanti alla mia faccia e nel mio santo luogo, e tutti quelli nel patto sono venuti insieme, e l'arco del patto che io ho dispiegato sui singoli. Voi siete radunati davanti alla mia faccia e la gloria della mia croce è diventata manifesta in questi giorni. Io sono in mezzo a voi e vi benedico, e la mia sposa è già unita e sarà unita nella gloria. Così dice colui che è in mezzo a voi, che vi benedice e vi ha posto per essere una benedizione ovunque. Ora, miei cari amici, io mi rendo conto della situazione in cui siete ed ho una completa comprensione. Tuttavia, se vi dico oggi che Dio, nella sua meravigliosa grazia, certe volte ha visitato questo luogo. Ed io mi ricordo quella volta quando furono mostrati due arcobaleni, un arcobaleno da quell'angolo e l'altro nell'altro angolo. Vennero e formarono una croce, proprio come qui sulla piattaforma. E miei cari amici, quando ci siamo radunati qui per la preghiera, voi non lo crederete, ma era come se l'edificio fosse innalzato da terra. Miei cari amici, noi crediamo che Dio è nel suo popolo. Egli è una vivente realtà che conferma la sua parola anche in questo tempo. Ora, ha mandato tutte le parole del patto messe insieme. Amici, tutto ciò che Dio ha detto sotto il primo patto e sotto il secondo patto si è adempiuto e giunge al culmine e sarà tutto portato a compimento in questi giorni in cui viviamo. Ora, voglio che riceviate giusto qualcos'altro e poi prendete la vostra posizione. 11 settembre 1974. Ecco, così dice il Signore: popolo mio, la decisione è presa e l'ora del Carmelo si avvicina, in cui ciascuno si metterà nel posto in cui appartiene, e quello che deve stare alla mia destra starà là, e quello che non deve stare là andrà dall'altro lato, ed io adempirò la decisione. Così là non ci sarà alcuno ad interferire più a lungo in mezzo al mio popolo, ma chi è santo continuerà a santificarsi e chi è impuro continuerà nell'impurità. Così dice il Signore. Miei cari amici, anche questo, l'ora della decisione è giunta. Tutta la politica deve passare. Talvolta abbiamo politica cristiana. E come politici stringono la mano a tutti e dicono siamo amici? Ma qui c'è la domanda. E si dice, oh, io vedo le cose proprio come te, fratello Frank. Dimenticate tutto ciò. Siate sinceri. Siate onesti e prendete la vostra posizione ovunque dobbiate stare secondo il piano di Dio. L'ora della decisione è venuta ed è su di noi, in cui ogni cosa deve aver luogo o trovare posto dovunque debba essere. Poi il 24 settembre, queste tre cose dette in mezzo a noi, la chiamata dei fratelli per nome, i quali entrambi oggi sono qui presenti, che sono stati scelti da Dio per servire. E qui dice, ecco, così dice il Signore. Il mio figlio Klaus Franzas si faccia avanti e riceve il dono sotto l'imposizione delle mani, il che è stato stabilito prima della fondazione del mondo. Così dice il Signore, perché la tua fede è grande. Miei cari amici, voi non potete immaginare quelle ore. Si poteva quasi palpare la santità e la presenza di Dio. Quando l'assemblea è radunata nel nome del Signore e all'improvviso le cose sono manifestate e iniziamo a pregare e Dio ha la sua via. Poi è stato detto in merito al fratello Smith, quasi con parole simili, così dice il Signore, mio servitore, prega pure per il fratello Smith. Quando io ho pregato ed abbiamo pregato per il primo fratello, abbiamo detto alcune parole. E non appena dissi alcune parole, fu mostrata un'altra visione e venne una profezia e un altro fratello fu chiamato per nome a farsi avanti e poi avrei dovuto pregare per lui. E qui dice, l'ho portato da terre lontane per la gloria della mia croce, eccetera. Le cose che sono state dette hanno avuto luogo. Io non voglio andare in tutti i dettagli di quella profezia. Tuttavia, miei cari amici, ci sono delle perle qui al cospetto di Dio. Gioielli del Signore, anime preziose, predestinate a vita eterna, predestinate ad essere nella sposa. Talvolta abbiamo avuto un cantico in altra lingua e poi è venuta l'interpretazione in lingua tedesca come un meraviglioso salmo e i pensieri di Dio vengono manifestati. Miei cari amici, noi crediamo con tutto il nostro cuore che siamo ritornati alla completa restaurazione di ogni cosa. Non è soltanto qualcosa di cui parliamo, è qualcosa che accade in questo tempo nel corpo di Cristo. Ed abbiamo menzionato questo numerose volte. Ora, la profezia tra l'anno 1975 e 1976. Fu mostrata una visione e fu mostrato il globo terrestre. E poi venne una profezia. Ecco, così dice il Signore. Popolo mio, vi siete avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente. Qui è eretto il mio santuario. Il mio splendore e la mia bellezza sono qui. La mia luce illumina il monte e sul monte ci sono fiamme di fuoco. E la legge è là, è la mia santa parola. Voi avete udito la mia voce, avete udito le mie parole. La rivelazione è davanti a voi e non è nascosta. No, io vi ho aperto ogni parola. Ed ecco, non solo qui ho eretto il mio santuario, non solo dimoro in questo luogo, e non solo qui ho mostrato l'arco del mio patto, e non solo qui la mia presenza con la colonna di fuoco, ma realmente, così dice il Signore, ho preparato per me stesso e ho eretto il mio santuario e là è il mio trono nel quale c'è l'arco del mio patto ed ognuno v'è incluso. E così dice il Santo in mezzo a voi che vi ha scelto e prende ciascuno per mano e lo conduce al monte del giudizio. Ho pure eretto il santuario in ogni singolo cuore e ho dato la mia gloria. Così parlo io, colui che è in mezzo a voi, che ha stabilito il suo luogo di dimora nel vostro cuore e che vi conduce alla perfezione. Ora lo ripeto, credo che è molto difficile per la maggior parte di voi, specialmente per coloro che sono usciti dalla Pentecoste, e forse quelli che non hanno mai avuto simili esperienze, perché in realtà noi stiamo di fronte in questo tempo presente a due accuse. Alcuni rinnegano completamente tutto ciò che Dio fa nell'ambito spirituale, e dall'altra parte molti fabbricano ciò che dovrebbe essere per se stessi. Ma io vi dico che c'è pure qualcosa che Dio fa. Sì, c'è pure qualcosa che Dio fa. Non è lasciato tutto all'uomo e al diavolo. C'è un'opera di Dio in questa generazione. Una restaurazione, una benedizione, un ritorno alle originali benedizioni che Dio concedeva alla sua Chiesa al principio. E come noi sappiamo, dalle cose che leggiamo nelle Sacre Scritture, che Dio sin dall'inizio ha benedetto i suoi figli in svariati modi per dare indicazioni. Ci fu un uomo che ebbe una visione e gli fu detto: vai a pregare per lui, perché anche lui sta pregando. Ed egli rispose: Signore, non posso andare, ho sentito cose malvagie riguardo a quest'uomo. E il Signore disse: va. Ci sono cose nella parola di Dio, visioni, sogni, profezie e così via. Ed ogni cosa è scritturale se si adempie. E se Dio è con ciò, perché noi dovremmo essere contro? Ora, devo velocemente arrivare al termine. Qui ce n'è una del 16 gennaio 1976. Ecco, così dice il Signore, il mio popolo è radunato in un luogo santo. Io vi ho benedetto, vi ho parlato e la mia venuta è molto vicina. Ecco perché vi ho rivelato la mia parola. Sono scesa a voi nell'arco del mio patto, che ora tocca di nuovo questa terra, affinché possiate camminare su questa parola. Ed è questa parola che vi porterà su nella mia gloria. Io vengo presto, dice il Santo in mezzo a voi. Miei cari amici, quando fu mostrata questa visione, furono visti sette colori dell'arcobaleno nell'arco che si stendeva, e in realtà toccò la terra. E poi si alzò così, e poi fu preso su. Miei cari amici, io so che Dio è reale. Non siamo soltanto persone che parlano di qualcosa, ma dobbiamo sperimentare le cose di Dio. E se pensate che un uomo aveva tutto e lo ha portato con sé, allora noi crediamo ancora che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lasciatemi dire questo: nessuna di queste profezie è venuta dal fratello Frank e nessuna di queste visioni è venuta dal fratello Frank. Il Signore ha usato diverse persone come vasi che egli ha scelto per dire ciò che egli vuole dire e informandoci delle cose che debbono avvenire. Miei cari amici, noi non fissiamo alcuna data né alcun tempo, ma crediamo con tutto il nostro cuore che la venuta del Signore Gesù Cristo è molto vicina. E l'unico fardello che io ho è di vedere la sposa di Gesù Cristo non soltanto essere chiamata fuori, ma radunata nell'unità della fede, che ogni fratello sia libero di servire sotto l'unzione dello Spirito Santo. Ma è necessario che noi parliamo delle cose che hanno causato divisioni in mezzo al corpo di Cristo. E noi ritorniamo al termine di questa riunione a ciò con cui abbiamo iniziato in Atti capitolo 15. Come è stato al principio, così deve essere alla fine. È impossibile che ognuno vada avanti portando qualcosa di diverso in opposizione all'altro e in questo modo dividere il corpo di Cristo. Se c'è una domanda, ci deve essere una risposta e la risposta deve venire dalla parola di Dio. E noi abbiamo preso questi giorni, perdonatemi per aver occupato il mattino, per condividere alcune cose con voi che per noi sono molto preziose. E noi abbiamo visto la guida del Signore in svariati modi durante tutti gli anni passati. Ed io mi ricordo quando stavo con il fratello Branham a Louisville, Kentucky, il 3 dicembre 1962, io volevo chiedergli ed egli mi disse: fratello Frank, posso dirti quello che il Signore ti ha detto? E poi egli l'ha ripetuto parola per parola e frase per frase. E poi gli disse: fratello Frank, aspetta con la distribuzione del cibo finché ricevi il resto del cibo. E durante gli anni 1963, 1964 e 1965 molte volte sono andato avanti e indietro piangendo davanti al Signore. Dicevo: mio Dio, quando verrà il tempo in cui dovrò uscire a predicare la tua parola e distribuire il cibo? Ma io sapevo che non sarei potuto andare se Dio non avesse fatto qualcosa, perché lo stesso Dio che dà la chiamata dà pure pazienza per aspettare finché il tempo giunga per uscire. C'è una grande differenza talvolta fra il tempo della chiamata e il tempo in cui si è mandati. Così noi dovremmo aspettare secondo che il Signore ha stabilito. Miei cari amici, noi sappiamo che Dio ha programmato ogni cosa. La via della sua sposa è predestinata. Io credo che anche queste riunioni sono nella perfetta volontà di Dio. Io non ho fatto questo, ma so che Dio l'ha fatto. Ed io ricordo, in collegamento a quando ero seduto là insieme al fratello Branham, il fratello Sotman e il fratello Wood erano seduti là, ed io avevo una cosa nel mio cuore. Non avevo mai compreso perché Paolo fece il viaggio a Gerusalemme e secondo la legge si rase il capo, pagò per la purificazione, secondo la legge per se stesso e per il suo collaboratore. Non l'avevo mai compreso. Quando leggevo il libro degli Atti, alla fine dissi: Paolo, se mai dovessi arrivare in cielo, ti chiederò perché l'hai fatto. Io ero seduto là e dopo che il fratello Branham mi aveva detto tutte le cose, ci fu un momento di silenzio. E se voi foste stati direttamente nella sua presenza, un occhio era un po' socchiuso rispetto all'altro e potevate vedere che gli stava in un'altra dimensione. Guardava verso di voi, ma lui non era là, era preso su nello spirito. E dopo quel momento di silenzio, e gli disse: fratello Frank, non hai bisogno di preoccuparti in merito al viaggio di Paolo a Gerusalemme. Ciò era nella perfetta volontà di Dio. Io pensai: questo è fantastico. Per prima cosa aspettavo una risposta da Dio. Quello è il motivo per cui ero andato oltreoceano. Ma poi non avevo pensato a Paolo in quel momento. Ma poi arrivò. Dio sapeva cosa c'era nel mio cuore da numerosi anni. Miei cari amici, non siamo qui per parlare di esperienze, ma vogliamo che realizzate questo. Insistiamo e diciamo che crediamo con tutto il nostro cuore ciò che Dio ha fatto in questa generazione, ma rigettiamo allo stesso tempo il risultato di questo messaggio. Ogni cosa viene fatta a pezzi e porta vituperio sul nome del Signore, sul messaggero e sul messaggio. e Dio nel mio cuore, se Dio è con noi, come quegli uomini nei tempi passati che si sono radunati a Gerusalemme e predisposero il cuore a comprendere la perfetta volontà di Dio per trovarla tramite le scritture, la risposta. Noi siamo venuti qui nella stessa maniera, dall'estremità della terra, per trovare tramite le sacre scritture la risposta che dobbiamo dare a tutte le assemblee, a tutti i figli di Dio intorno al mondo. Il tempo è ritornato. Noi dobbiamo dire le stesse cose. Cari amici, Dio ha mandato il suo messaggero per dire ciò che noi dobbiamo dire. E poi di nuovo, voi non prendete una sola enunciazione, voi le prendete tutte insieme per avere il quadro completo. Se ne prendete una, correte in una direzione. Se prendete la successiva, correte dietro la successiva. Ma se le prendete tutte insieme, le piazzate nella parola, avete una meravigliosa risposta nella scrittura stessa. E allora sapete che siete nella retta via con Dio in questo tempo. Possa Dio benedirci ed essere con tutti noi, è la mia preghiera. Amen. Venite qui per un momento di preghiera.